Ed eccoci in diretta con Giorgia, avvocatessa da Bologna. Ci senti?
Buon pomeriggio, sì, vi sento.
Ciao, buon pomeriggio a te.
Bene, ciao. Grazie. Benvenuta su Radio Blackout. E, appunto, come avevamo già detto in diretta, questa puntata di oggi vorrebbe un po' entrare nel profondo di un'analisi degli effetti materiali di questa appunto pioggia di decreti su appunto le vite di chi non ha i documenti europei. Abbiamo appena chiuso una diretta da Lampedusa in cui ci è stata un po' raccontata la situazione nel posto e anche i collegamenti tra appunto la frontiera e la detenzione penale, e appunto volevamo scandagliare con te un po' quello che sta succedendo oggi. Magari se ti va, partire un po' da un'analisi di queste sentenze del Tribunale di Catania, che ci appunto danno un po' uno spaccato della realtà rispetto a questi trattenimenti, queste possibilità di trattenimento in frontiera e quindi poi nel CPR.
Sì, diciamo che può essere utile ricostruire il quadro normativo con il quale ha dovuto confrontarsi il Tribunale di Catania.
Ti sentiamo un po' bassa,
un po' bassa, sì.
Se puoi avvicinare un po' la voce al telefono.
Scusatemi, sentite?
Ecco, perfetto.
Va molto meglio, sì, benissimo. Grazie.
Ecco, appunto, dicevo, dobbiamo un attimo ricostruire forse il quadro normativo con cui ha dovuto confrontarsi il Tribunale di Catania. Mi riferisco, come giustamente dici tu, alla pioggia di decreti. Il ricorso alla decretazione d'urgenza è ormai sistematico in materia di immigrazione, specialmente negli ultimi mesi, con questo governo che ha sempre più voglia di farsi legislatore. Il Tribunale di Catania è stato chiamato a decidere, come giustamente dicevi tu, sulla convalida del trattenimento di un richiedente asilo tunisino sottoposto alla procedura accelerata di frontiera. Ricorderete che il primo strumento adottato dal governo, il cosiddetto tristemente noto decreto di Cutro, tra le tante cose ha introdotto appunto la nuova ipotesi di procedura accelerata di frontiera, che è tesa a valutare la domanda di protezione internazionale, che quindi si applica ai richiedenti asilo, che in frontiera o nelle zone di transito chiedano appunto asilo e provengano al contempo da un paese d'origine sicuro, designato come sicuro, qual è la Tunisia. I casi sottoposti all'attenzione del Tribunale di Catania riguardavano proprio, come sapete, come avrete letto, cittadini tunisini. Ed è previsto altresì, come sappiamo, che questa nuova ipotesi di trattenimento del richiedente asilo proveniente da paese d'origine sicuro che domanda asilo in frontiera. Trattenimento che viene disposto quando o non sia la persona in possesso del passaporto oppure quando non sia in grado di prestare questa famosa garanzia finanziaria. Quindi possiamo parlare della totalità dei casi, perché è vero che qualcheduno riesce a portare con sé nel viaggio migratorio, sempre che non gli venga requisito, il passaporto. Possiamo pacificamente escludere che qualcuno arrivi qui con quei famosi 5.000 euro di cui si è tanto parlato, che in realtà sono 4.938, cambia ovviamente poco, individuati con questo decreto del Ministero dell'Interno adottato neanche un mese fa, cioè il 14 settembre scorso. Allora, questo decreto è già... diciamo che la scarsa qualità, per non essere offensiva, del contenuto del decreto, dell'individuazione di questa somma, si evince già dal titolo del decreto stesso, dove, sebbene sia noto che tale garanzia finanziaria si applichi solo all'ipotesi anzidetta, cioè richiedenti asilo trattenuti in frontiera, si parla di stranieri, che nella normativa nazionale per stranieri si intendono per antonomasia i cittadini provenienti da paesi terzi non richiedenti asilo. Questo la dice lunga sulla comprensione da parte del governo di quella che è la materia. E peraltro, sempre nel titolo di decreto, si parla di verificare il diritto d'accesso al territorio dello Stato. Ecco, vorrei ricordare che parliamo di persone che, sebbene tra virgolette, in frontiera sono già sul territorio e quali richiedenti asilo hanno diritto di starci fino a che la loro domanda non è valutata. Ad ogni modo, appunto, all'attenzione del Tribunale di Catania c'era il trattenimento di un richiedente asilo tunisino. Il giudice ha deciso di non convalidare l'ipotesi di trattenimento, ritenendo le norme che abbiamo appena ripercorso, cioè le norme interne che prevedono questa garanzia finanziaria, assolutamente contrarie al diritto sovranazionale, in particolare al diritto dell'Unione Europea, che viceversa prevederebbe che da un lato si debba tenere conto della situazione personale che richiedente asilo porta, nel senso che pur proveniente da paese d'origine sicuro, la persona in questione aveva portato una storia personale che lasciava intendere una persecuzione reale e individuale. In secondo caso, appunto, il giudice dice non si può assolutamente vedere la garanzia finanziaria quale misura alternativa al trattenimento. Questo viene detto, peraltro, disapplicando la normativa interna. Ho letto che molti erano perplessi da questa decisione di disapplicare la normativa interna e non rimettere la questione alla Corte Costituzionale. In realtà si tratta di fonti dell'Unione Europea che sono direttamente applicabili, quindi a mio avviso ha agito correttamente.
Ok, ma quindi giusto per fare un attimo di chiarezza, perché credo che su questo ci sia un po' di confusione anche diciamo in giro per l'Italia, su cui si organizza contro la costruzione di questi nuovi CPR, questi quasi 5.000 euro di fatto sono una garanzia economica che lo Stato chiede, diciamo, per non essere detenuti, però soltanto a chi è appunto classificato come richiedente protezione internazionale e ha fatto questa richiesta in frontiera, diciamo.
Esattamente.
Okay.
Esattamente.
Ok, giusto per chiarire, questo è importante appunto per iniziare a capire un poco, perché poi le notizie sono poco intellegibili attraverso appunto i vari articoli che emergono. Un'altra cosa che mi interessa un attimo capire meglio è che quindi questa decisione di questo giudice di Catania, che tra l'altro poi è stato sottoposto a una appunto pioggia invece mediatica di accuse personali sul supposto o non supposto posizionamento politico, è abbastanza ridicole, comunque a prescindere diciamo di questo primo giudice, che poi è stato seguito da un altro giudice, perché appunto le sentenze sono di due giudici differenti se non sbaglio, e effettivamente si è rifatto quindi non a un'incostituzionalità di questo ultimo questione sulla garanzia, ma a un suo non essere adeguato rispetto alla normativa europea, giusto?
Esattamente, sì.
Okay.
Sì. Poi ci sono anche degli evidenti profili di incostituzionalità, non è detto che in futuro non verranno sollevati da altri tribunali.
Certo.
Ad ogni modo, comunque, l'istituto della disapplicazione delle norme interne in contrasto con le norme di diritto dell'Unione Europea che siano direttamente applicabili è un principio, insomma, vigente, ecco.
Perché invece nell'ultima puntata di Arraga, con cui abbiamo già appunto discusso con te un po' del decreto Cutro, mi ricordo che iniziavamo a problematizzare un po' questo, il fatto che questa normativa su questi supposti rimpatri possibili nei paesi di transito e quindi non nei paesi di origine, che in realtà forse non è ancora una normativa, però era diciamo una era uscito da un consiglio dei ministri europei e con delle tempistiche molto strette per valutare i casi di richiesta di protezione internazionale, date come tempistiche dall'Europa, non erano in qualche modo conciliabili con i tempi che normalmente la commissione territoriale ha in Italia, quindi si rischiava un po' che chiunque arrivasse da quelli che sono definiti paesi sicuri rischiasse, come dire, delle valutazioni un po' di gruppo, no? Per cui su questo mi piacerebbe chiedere a te anche magari un commento invece su questa sentenza di Firenze, che mette forse un po' a dubbio da un punto di vista appunto della giurisprudenza legislativo, ecco, la questione del paese sicuro.
Sì, beh, la sentenza del Tribunale di Firenze è senza dubbio molto interessante perché per la prima volta si arriva a mettere in discussione, di fatto si mette in discussione la lista dei paesi di origine sicure, quantomeno con riguardo alla Tunisia, perché materia del contendere, diciamo, era proprio il ricorso avverso provvedimento di diniego della protezione internazionale in relazione a un cittadino tunisino, quindi proveniente da paesi d'origine sicuro. Voi sapete che la lista dei paesi d'origine sicura è adottata tramite decreto ministeriale in cui non è chiaro peraltro il procedimento di valutazione. Da ultimo è stata aggiornata nel 17 marzo 2023, quindi quest'anno dove hanno fatto ingresso, oltre, vabbè, la Tunisia ovviamente era già prevista in questa lista, però hanno fatto ingresso paesi, insomma, di dubbia stabilità interna, quali la Nigeria, la Costa d'Avorio, il Gambia e la Georgia, sono gli ultimi diciamo, entrati nella lista. E ecco, voglio che sia chiaro che in linea generale comunque c'è, sulla base del diritto in materia di protezione internazionale, in ogni caso, anche se il richiedente proviene da un paese compreso in questa lista, può considerarsi per il richiedente personalmente sicuro solo se lui stesso non abbia invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non è per lui sicuro per la propria situazione particolare. Quindi è chiaro che c'è una presunzione normativamente prevista di non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, però è pur vero che questa presunzione è per legge e da sempre superabile, tant'è che già da molto tempo tutti i tribunali d'Italia, con riguardo a richieste di protezione internazionale, ad esempio di persone provenienti dalla Tunisia, hanno di fatto sospeso i provvedimenti di rigetto emessi dalla commissione territoriale a fronte di rappresentazioni di situazioni individuali potenzialmente allarmanti e potenzialmente integranti i presupposti per la protezione. Quello che differenzia questa pronuncia da tutte le altre è che a monte il ricorrente non ha addotto delle ragioni individuali specifiche, ha semplicemente richiamato, la situazione interna del proprio paese d'origine, ritenendo che non fosse stato preso sufficientemente in considerazione la crisi socio-economica, sanitaria, alimentare e politica anche che attanaglia la Tunisia. Quindi si contesta, si cerca di andare a attaccare lo stesso decreto ministeriale che include la Tunisia tra i paesi d'origine sicure. E anche qui il Tribunale di Firenze riconosce il fondamento del ricorso fondamentalmente ponendo in dubbio l'applicabilità del decreto ministeriale, in quanto anche in questo caso contraria alla normativa dell'Unione Europea che, sebbene preveda che ogni Stato individui i propri, secondo le proprie, i propri strumenti di valutazione interni autonomi, ogni Stato autonomamente individui i paesi d'origine sicure, è pur vero che la stessa normativa dell'Unione Europea preveda che questa lista vada costantemente aggiornata tenendo in conto dei cambiamenti anche repentini all'interno di un paese. Quindi anche qui il Tribunale di Firenze ha disapplicato in questo caso il decreto ministeriale che vede la Tunisia come paese sicuro, invocando l'applicazione delle norme europee.
Ok, infatti questa sentenza poi di fatto in qualche modo fa vacillare anche una ipotesi di eleggere che appunto poi probabilmente sul piano politico e quindi diciamo passerà oltre questa sentenza, ma di eleggere appunto la Tunisia come ipotetico paese terzo dove
Di transito, certo.
sì, fermo restando che appunto avevamo già sottolineato come pare abbastanza evidente come poi il concetto di sicurezza di questi paesi è affidato, diciamo, al fatto di avere dei patti, degli scambi, degli accordi bilaterali con l'Italia, per cui appunto la Tunisia appare come, almeno appariva fino a quando appunto non si inclinassero un po' i rapporti, come un paese sicuro proprio in virtù del fatto che c'erano degli scambi, appunto degli accordi bilaterali in campo. Quindi appunto questa cosa l'avevamo già sottolineata e chiaramente vale la pena ricordarla anche in relazione a questa sentenza che ha emesso il Tribunale di Firenze. E per andare oltre, sempre appunto nel come si materializzano poi nella vita delle persone gli effetti di questa, appunto, quella che chiamiamo un po' una pioggia di decreti, volevamo fare un attimo di chiarezza minima con te su questa cosa della detenzione dentro i CPR, della costruzione di nuovi CPR. Il punto, diciamo, che disbricandoci abbiamo capito appunto che vorrebbero poi, chissà se lo faranno, però vorrebbero costruire sui demani militari, quindi un po' aggirando tutte le leggi possibili sugli appalti e sulle gare di appalti e sulla trasparenza, cosa che tra l'altro sarebbe già aggirabile dallo stato di emergenza, velocemente costruire dei appunto CPR in ogni regione con dei tempi di costruzione che fanno presumibilmente immaginare che appunto saranno già da un punto di vista edile raccapriccianti questi lager, e aumentare appunto i tempi di detenzione a 18 mesi, e se no invece per i richiedenti asilo che saranno 12. C'è un po' di confusione su effettivamente che tipi di strutture costruiranno, perché per esempio questo nuovo CPR che è stato costruito a Pozzallo, che ha una grossa capienza, non dai giornali sembrerebbe a volte chiamarsi CPR, a volte chiamarsi CPRI, a volte sembrerebbe una struttura mezza detentiva, mezza aperta, tipo hotspot, e quindi insomma volevamo un attimo di chiarezza su cosa, cioè, fermo restante che immaginiamo che la normativa sia abbastanza fumosa, in modo da permettergli di fare un po' quello che vogliono, però volevamo capire se si riusciva, diciamo, da chi comprende meglio di noi quelle carte, capire effettivamente cosa c'è in ballo in termini di costruzioni edili e di trattenimenti possibili.
Allora, diciamo, è molto complicata la materia, anche perché la decretazione, cioè l'adozione dei decreti, non si fa in tempo a studiarne uno che ne esce un altro, quindi è difficile anche per noi che siamo più, diciamo, addetti ai lavori. Innanzitutto il decreto legge, il 124 del 2023, cioè il decreto che mi sembra che venga definito sud, e le modifiche ivi previste, cioè l'allungamento dei termini massimi di trattenimento e quello che dicevi tu, cioè l'istituzione di nuovi CPR, concernono appunto i centri di permanenza per i rimpatri di cui al testo unico dell'immigrazione, cioè quelli nei quali è disposto il trattenimento degli stranieri cittadini di paesi terzi destinatari di un provvedimento di espulsione, mm-hmm, con ordine di, con adozione da parte del questore dell'accompagnamento immediato alla frontiera, che non può essere disposto per motivi previsti dalla norma, banalmente che non si riesce a caricare l'espulso su un aereo. Quindi non è pensata la modifica per il trattenimento dei richiedenti asilo. Vero è che lo stesso decreto Cutro a monte prevedeva che nelle ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo, qualora non si possa, per indisponibilità di posti o per arrivo ravvicinato e consistente di tante persone straniere sul territorio nazionale, qualora non si possa disporre il trattenimento in locali ad hoc degli hotspot e dei centri di accoglienza destinati ai richiedenti asilo, allora il trattenimento può essere disposto anche nei CPR. Però a monte, diciamo che la modifica della durata del trattenimento e l'istituzione dei nuovi CPR riguarda l'ipotesi del trattenimento come misura amministrativa a fini espulsivi.
Ok, ma appunto credo che sia un'analisi abbastanza banale la mia, giusto per dire che evidentemente ci sembra chiaro come l'allungamento dei termini detentivi è di fatto fatto per diciamo allungare la sofferenza di chi viene detenuto per costringerlo in qualche modo a chiedere il rimpatrio volontario, probabilmente
che però è difficilmente attuabile perché non ci sono i programmi. Quindi il rimpatrio volontario c'è inteso come autoespulsione, perché i programmi per il rimpatrio volontario io non li ho mai visti operativi, ma forse è una mia mancanza. Okay. Diciamo che i termini vengono praticamente triplicati, perché se prima il regime ordinario era di 30 più 30 giorni più 90 più 45, adesso già solo il periodo ordinario, adesso intendo a seguito di questo nuovo decreto, il termine ordinario è di 3 mesi più 3 mesi, quindi la detenzione minima di fatto è di 6 mesi, al quale si aggiunge una possibile proroga di ulteriori 12 mesi qualora il trattenuto non collabori nell'esecuzione del proprio allontanamento. Voi capite che il termine ordinario a questo punto diventa di 18 mesi, perché come può collaborare il trattenuto? Il trattenuto collabora producendo il proprio passaporto, che però a monte è stata una causa, è stato per la mancanza riconosciuta come elemento giustificativo dell'adozione dell'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera e del trattenimento in mancanza di possibilità di eseguire l'espulsione coattiva. Cioè è un cane che si morde la coda praticamente, perché per venire a meno a questi ulteriori 12 mesi lo straniero dovrebbe avere dei requisiti che sono gli stessi che proprio in quanto mancanti hanno consentito il suo accesso al CPR.
Sì, anche perché poi sappiamo dalla realtà che a parte i tunisini che vengono appunto rimpatriati coattamente in massa con i charter per via degli accordi bilaterali e poche altre appunto nazionalità, per il resto il ministero, come dire, la prefettura aspettano l'ok del consolato dei vari paesi, e questo è indipendente comunque che la persona appunto rinchiusa in quei lager e sottoposta a quella violenza decida che per diciamo sottrarsi a quella detenzione coatta voglia rimpatriarsi, no, nel senso che sta poco poi effettivamente come dicevi tu nelle sue possibilità, per cui in base a quello che dici tu si prospetta in cui una situazione in cui questo allungamento dei termini detentivi è in qualche modo funzionale semplicemente a perdurare quel tipo di violenza su quelle persone lì.
Scusami, ti ho interrotta, evidentemente un intento punitivo, perché diciamocelo, c'è o l'espulsione riesce nel giro di due o tre mesi dal momento del trattenimento, altrimenti se non si riesce in quei 2 o 3 mesi a prendere i contatti col consolato, ottenere l'ok, insomma a effettuare effettivamente l'allontanamento, non è che altri 16 mesi sono utili a questa finalità. Quella è la verità, non è un caso infatti che le espulsioni eseguite riguardano la metà della popolazione sottoposta a trattenimento, quindi è assolutamente una misura inutile. Peraltro questo provvedimento, il decreto, per puro caso è stato adottato lo stesso giorno in cui la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d'Appello e del giudice di primo grado prima, che riconosce le condizioni di detenzione, perché di questo parliamo, all'interno del CPR di Bari come integranti trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della CEDU.
Appunto. Guarda, grazie di averci fatto un po' chiarezza, appunto chiaramente, come dire, è una modalità giustizialista del governo per disincentivare chi appunto sia in viaggio senza documenti europei. Nel video famoso della Meloni che girava, questa cosa era abbastanza evidente nel momento in cui chiudeva il video dicendo: sappia chi sta per partire che in Italia troverà di fatto la detenzione e l'espulsione. Quindi chiaramente come appunto ci spieghi tu poi nei dettagli di come poi funziona nella materialità la roba, chiaramente l'intento è quello. E proprio su questo punto qua, per collegarci un attimo alla diretta precedente, prima di dover purtroppo chiudere alle 4 la trasmissione, volevo ancora chiederti, approfittare un attimo della tua presenza per chiederti un attimo questo collegamento che abbiamo iniziato questa riflessione con la diretta precedente da Lampedusa, in cui nel racconto di appunto la situazione dell'hotspot di Lampedusa, il fatto che appunto lì avviene quel controllo di frontiera che filtra attraverso categorie chi è in viaggio, di cui molte persone vengono introdotte subito in un corridoio verso appunto la detenzione penale, comunque la criminalizzazione di queste persone, effettivamente questo spinge anche a una gestione dell'hotspot in un modo molto chiuso, in cui di fatto dovrebbe essere un posto, un centro di accoglienza aperto, ma poi per una serie di motivi materiali, retorici, è necessari per lo mantenimento di come appunto sono stata organizzata la gestione della migrazione, effettivamente è un centro chiuso. Quindi questo ci porta a riflettere sul fatto che si stia appiattendo un po' il discorso su superare quella già abbastanza ripugnante dicotomia che era quella del migrante suppostamente economico e del richiedente di protezione internazionale, verso un gran calderone in cui si mettono tutti quelli che appunto, come dicevi tu prima, si definiscono tra virgolette stranieri, e ficcandoli in processi di criminalizzazione e clandestinizzazione che hanno poi l'effetto materiale anche di chiudere sempre di più tutti i centri di accoglienza, che diventano sempre più simili ai carceri. Non so se su questo tu effettivamente ti sei resa conto che questa linea si sta prendendo, o se ti sembra
assolutamente sono d'accordo con te, ma anche perché di base verso i richiedenti asilo è creata volutamente da parte del governo la retorica che siano tutti dei finti richiedenti asilo, no? E questo anche per giustificare quell'equiparazione materiale di condizioni di cui giustamente dici tu. Ma ti dirò di più, io non ritengo inverosimile che a breve i CPR si apriranno anche per i minori stranieri non accompagnati, cioè per i soggetti minorenni, perché allora, questa cosa non potrebbe mai essere introdotta, a mio avviso, prevista normativamente, perché è contrario a ogni disposizione nazionale e sovranazionale. Però se tu pensi che l'ultimo decreto, un ulteriore, che è stato adottato il 29 settembre, ma il Presidente della Repubblica ci ha messo un po' a firmarlo, è entrato in vigore il 6 ottobre, prevede che in caso di dubbio sulla minore età si possono disporre quegli accertamenti urgenti per la verifica dell'età, anche in deroga alla procedura di accertamento dell'età che dovrebbe seguire un approccio multidisciplinare, okay? Quindi questo in cosa si tradurrà? Verosimilmente si tradurrà nel fatto che si farà ricorso all'esame radiologico del polso, che come sappiamo ha un margine di errore già di per sé di 2 anni, ancora di più amplificato, che si fonda su studi che non hanno nulla a che vedere con le popolazioni che abbiamo in ingresso, sostanzialmente con la tipologia fisica proprio,
la fisionomia certo,
delle persone che quindi non è inverosimile che questo provochi poi che
i minorenni vadano
qualificati come maggiorenni, entrino certo, nei circuiti del CPR. Questo è una prospettiva, ovviamente ci auguriamo che non sarà così, ma
sì, diciamo non ha argine la distopia del futuro che ci si spalanca addosso, chiaramente. Sì, abbiamo già iniziato a leggere qualcosa rispetto a questa ossessione. Poi magari in un'altra puntata ti richiameremo per analizzare anche poi gli effetti che ha il decreto Caivano, questa ossessione diciamo voyeuristica sui minori, con una forte criminalizzazione di alcune questioni, su come poi ha una ricaduta diretta a valanga sulle persone di fatto che già sono oppresse attraverso le linee di razza e di classe, e quindi appunto sulle persone minori senza documenti.
Assolutamente.
Dai, noi ti dobbiamo purtroppo salutare perché dobbiamo passare a un'altra trasmissione sulla detenzione penale, che passando da un argomento all'altro. E ti richiameremo presto, ti ringraziamo ancora tantissimo per il tuo tempo e la tua profondità di analisi.
A voi, buon lavoro.
Grazie.
E buona serata.
Ciao Giorgio, ciao.
Ciao.